Ok.
Scegliamo.
Abbiamo introdotto le nostre rappresentazioni omogenee, quindi in coordinate omogenee. E andiamo avanti. E oltre ad avere le coordinate omogenee, possiamo introdurre quelle che vengono chiamate trasformate omogenee. Per il momento stiamo lavorando in termini di definizioni, poi passeremo alla dimostrazione. Allora, introduciamo questa matrice A1,0, che quindi A1,0 significa passare dal sistema di riferimento 1 al sistema di riferimento 0, che contiene al suo interno 4 blocchi. Metti in maniera esplicita un po' qua sotto. Questa è la matrice A1,0, contiene 4 blocchi, è fatta così. Okay. Qua c'è la matrice R1,0, quindi la componente di rotazione. Qua sotto mettiamo 0, 0, 0 e 1, quindi per definizione va così. E qua, che abbiamo 3 componenti, ci mettiamo O, come l'ha chiamato là, O1,0, ossia O1,0 rappresenta la perla di riferimento 1 rispetto alla perla di riferimento 0 in termini di origine, per cui questa è O1,0. Ok, per cui questo oggetto matematico che ho introdotto qua contiene perlomeno tutte le grandezze che servono a individuare univocamente la posizione e l'orientazione di una terra rispetto a un'altra terra. Adesso proviamo a moltiplicare questa matrice trasformata omogenea per le coordinate omogenee. Proviamo semplicemente, quando l'ho fatto, però facciamolo proprio fisicamente, quindi abbiamo questa matrice qua che moltiplica i 4 blocchi, in cui qua il vettore ha un 1 e qui abbiamo cosa? P 1, cioè le coordinate del punto 1 nel coordinate espresse rispetto al sistema di riferimento 1. Ok? Quindi qua avevamo O1,0 e qua avevamo R1,0. Cosa otteniamo se facciamo questo prodotto? Guardate cosa otteniamo. Otteniamo queste prime 3 componenti. Otteniamo 4 blocchi, quindi queste prime 3 componenti che moltiplicano la matrice R, quindi suddividiamolo così, quindi P1 che moltiplica R1,0, più cosa? Più questo 1 che moltiplica O1,0, perché vedete P1 lo traspongo così, qui abbiamo l'1 e qua abbiamo il P1 che moltiplica la prima riga, la seconda riga e la terza riga di R1,0. Quindi sostanzialmente qua avremo R1,0 P1, poi avremo più O1,0 che moltiplica 1 e quindi è O1,0. E poi sotto, come quarta componente, cosa avremo? Avremo questa riga qua che moltiplica l'ultima riga della matrice e quindi avremo P1X, P1Y, P1Z che moltiplica 0, 0, 0 e quindi da 0 più cosa? Più 1 che moltiplica 1 e quindi sotto otteniamo 1. E cos'è questa cosa qua che abbiamo ottenuto? Cos'è? È la, è quella che avevamo descritto prima, è O1 0 per 1 più R1 0 per P1, R1 0 per P1, ossia cosa sono? Sono le coordinate del punto P1 espresse rispetto del punto P espresse rispetto al sistema di riferimento 0, con una differenza piccola che c'è 1 alla fine, e quindi sono le coordinate del punto P rispetto al sistema di riferimento 0, ma in modalità omogenea, in forma omogenea. Per cui con questo prodotto qua cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che se noi abbiamo una matrice di trasformate omogenee, essa è un operatore che mi permette di passare da un sistema di riferimento 1 a un sistema di riferimento 0 quando le coordinate sono espresse in forma omogenea. Ed ecco questo che è il grande passo in avanti, perché così permette di fare prodotti nel passare da un sistema di riferimento a un altro senza quelle somme di addendi che poi andranno ad amplificare la catena di addendi. Okay, questo è il vero vantaggio di questa notazione qua. Ed è espressa qua, vedete? C'è il tilde perché abbiamo detto che bisogna lavorare in coordinate omogenee, altrimenti non funziona il gioco. E abbiamo introdotto, premoltiplichiamo per la matrice A1, 0 e troviamo P tilde 0, cioè le coordinate nel sistema di riferimento 0. Ovviamente vale anche il sistema inverso, cioè se noi vogliamo passare da P1, abbiamo le coordinate in P1 e vogliamo passare per P0, bisogna premoltiplicare non più per la matrice A che va da 1 a 0, ma dalla matrice che va da 0 a 1, che è pari alla matrice, per questioni matematiche, che va da 1 a 0 con l'inversa, cioè l'inversa della matrice originaria. Questo perché basta semplicemente invertire. Quindi a questo ragionamento si arriva tramite inversione. Ok? Quello che è importante rispetto alle matrici di rotazione è che qui non vale il fatto che la matrice inversa è la trasposta della matrice. Questo valeva solamente per le matrici di rotazione perché erano matrici ortonormali. Queste non sono matrici ortonormali. Per cui non vale questa relazione qua. A alla meno 1 è diversa da A trasposto. C'è un'altra modalità per calcolare la matrice inversa in maniera automatica, senza dover fare proprio l'inversione matematica della matrice. E consiste in questo. Possiamo ragionare in due modi diversi. Questa è la matrice che va da 1 a 0, che ha nei blocchi sopra la matrice di rotazione che va da 1 a 0 e l'origine che è espressa rispetto al sistema di riferimento 0. Okay. Se io volessi andare da 0 a 1 e io conoscessi solamente questa matrice, cosa potrei fare? Beh, qua dovrei introdurre nel primo blocco, al posto della matrice che va da 1 a 0, la matrice di rotazione che va da 0 a 1, e in quel caso sì, è il trasposto. Quindi, per quanto riguarda il primo blocco della matrice di trasformazione omogenea, mi basta, per quanto riguarda il primo blocco 3x3, trasformare quel blocco là. E al posto dell'origine, se io vado, questa qua sto andando da 1 a 0, se io vado da 0 a 1, là devo mettere l'origine del sistema di riferimento 0 rispetto al sistema di riferimento 1. Però io ce la conosco solamente numericamente da 1 a 0. Allora io devo prendere quella da 1 a 0 e premoltiplicarla per la matrice trasposta, che va da 0 a 1 e anche, attenzione, metterci un segno meno davanti. Perché questa era la condizione 0, qui abbiamo sistema di riferimento 1, io conoscevo questa, ho 1, 0, se io voglio conoscere l'origine, ho 0 rispetto a 1, devo prendere queste componenti, mettere il segno meno e quindi considero questo vettore e dopo esprimerlo rispetto al sistema di riferimento 1 e quindi premoltiplicarla per la matrice di rotazione che passa da 0 a 1. Ed è espressa qua, vedete quanto detto è espresso qua, cioè ho preso il primo blocco, ho fatto il trasposto da 1 a 0, trasposto, e invece dell'origine ho messo, ok, io conosco l'origine di 1 rispetto al sistema di riferimento 0, ci metto il segno meno e moltiplico per la trasposta che va da 1 a 0 trasposta in questo caso, perché mi serve il passaggio da 0 a 1 che è uguale da 1 a 0 trasposta.
Scusi, sì? Io non ho capito perché essendo comunque un vettore che indica le coordinate solo del punto dell'origine, cioè l'origine della Terra, devo andare a premoltiplicare per la trasposta della matrice di rotazione.
E dove? In questo passaggio qua, quindi?
Sì.
Questo qua?
Sì.
Perché qua cosa devo mettere? Devo mettere le coordinate dell'origine della terna 0 rispetto alla terna 1.
Sì.
Quelle coordinate là devono essere espresse rispetto alla terna 1.
Esatto.
Giusto? Io cosa conosco? Perché il punto è fare l'inversione della matrice. Io cosa conosco? Conosco solamente questa colonna qua. E quelle cosa sono? Le coordinate della terna 1 rispetto alla terna 0. Espresse rispetto a che terna di riferimento? Rispetto alla terna 0. Io ho bisogno di esprimere quelle coordinate rispetto alla terna 1.
Però essendo solo delle coordinate di un punto, cioè, non so, intuitivamente avrebbe da dire che sono solo l'inverso, quindi meno. Cioè,
no, ok, vediamo in maniera. Vediamo in due modi diversi. Allora, la prima è facciamo proprio una considerazione di questo tipo. Anzi no, sì. Questa è la terna 1, ok, quindi x1, y1, questa è la terna 0, quindi x0, y0, ok? Lasciamo z0 e z1 sono coincidenti, quindi mettiamoci su questo caso particolare. In questo caso questo è O1,0, cioè supponiamo che sia 5 questa lunghezza qua, noi O1,0 quanto vale numericamente? O1,0 vale 0 meno 5 e 0, giusto? Lungo z non c'è niente, ci siamo? Ho semplicemente espresso numericamente l'origine di O1 rispetto al sistema di riferimento 0, che è esattamente quello che ho in questa colonna qua. Ci siamo? Ok. Ed ha questo valore qua. Adesso, se bastasse invertire, io dovrei dire che O01, cioè l'origine di 0 vista dal sistema di riferimento 1, dovrebbe essere questa 0, 5, 0. Invece non è così, perché 0, 5, 0 va a finire qua rispetto al sistema di riferimento 1. Io devo prendere queste componenti qua, che sono espresse rispetto al sistema di riferimento 0, e trasformarle rispetto al sistema di riferimento 1. Per cui devo premoltiplicare per la matrice di rotazione. Se mi dimentico di premoltiplicare per la matrice di rotazione, non riesco a esprimerle rispetto al sistema di riferimento 1. È chiaro adesso? L'altra modalità per vederlo potrebbe essere questa qua. Da dove partiamo? Partiamo da qua. Partiamo da qua. Abbiamo scritto P0 uguale uguale O10 per R10 P1. Siccome noi stiamo cercando qual è la matrice di rotto traslazione che va da 0 a 1, andiamo a esplicitare questo P1 qua. Quindi per farlo cosa dobbiamo fare? Mancava il più qua. Per farlo cosa dobbiamo fare? Beh, premoltiplichiamo tutto per R1, 0 alla meno 1. Quindi otteniamo che R01 P0 uguale R01 O10 più P1, per cui P1 è uguale a R01 O10 col segno meno più R01 P0. Allora, osserviamo questa cosa qua, questo oggetto qua che abbiamo appena scritto. Di cosa è composto? È composto di una matrice di rotazione, cioè prendo P0 e la premoltiplico per la matrice di rotazione che va da 0 a 1. Quindi questo vuol dire che prendo le componenti del punto P0 viste dal sistema di riferimento 0 e le ruoto in maniera tale da considerare quelle componenti rispetto al sistema di riferimento 1. E questa cosa qua che ho scritto non è altro che l'origine vista dal sistema di riferimento 1. Quindi qua ho fatto il passaggio inverso, invece che andare da 1 a 0 sono andato da 0 a 1 perché ho le componenti espresse rispetto al sistema di riferimento 0, e ho mostrato che a questa rotazione si aggiunge questa grandezza, e questa grandezza non può essere altro che il vettore origine espressa rispetto al sistema di riferimento 1. Okay? Quindi per ricavarlo avete due modalità: o ragionate proprio in termini intuitivi geometrici, dicendo io ho bisogno di mettere alla matrice di rotazione, là faccio la trasposta e quello là è facile. Sull'origine sulla colonna dell'origine, per invertire l'origine dovete sapere che dovete metterci il segno meno e fare il trasposto, perché così esprimete rispetto al sistema di riferimento 1. Oppure lavorate in termini matematici, che forse è più rigoroso anche come sistema, e vi accorgete che vi salterà fuori, dopo aver fatto la trasformazione di coordinate di P0 attraverso la matrice di rotazione, vi salterà fuori anche un altro addendo che non può essere nient'altro che l'origine del sistema di riferimento 0 vista dal sistema di riferimento 1. Ok? Quindi avete queste due modalità qua diverse. Quindi questo è quello che abbiamo appena scritto. Abbiamo espresso il sistema di riferimento che va da 0 a 1 attraverso questa notazione qua. Questa rispetto a quella precedente ha semplicemente l'indicazione che R10 trasposto è R01. E fin qua bene. La cosa rilevante di questo, al quale avevo appena accennato, è la seguente cosa, la seguente relazione, cioè se io ho più sistemi di riferimento, ho l'ennesimo sistema di riferimento, poi ne ho un altro qua, e via dicendo, e arrivo al sistema di riferimento 0,1, cosa arriva a lui? A 0, ok? Quindi ho il sistema di riferimento 0, questo è n-1. Se io ho un punto Pn espresso rispetto al sistema di riferimento ennesimo, io lo posso individuare come coordinata omogenea P tilde, e posso esprimere lo stesso punto rispetto al sistema di riferimento 0 attraverso rotazioni, attraverso premoltiplicazioni successive per matrici di rototrazione che vanno da n a n-1, quindi da n a n-1, da n-1 a n-2, via dicendo, fino ad arrivare a 0, semplicemente attraverso prodotti di matrici, cosa che in precedenza riuscivamo a fare solamente quando avevamo che fare, questo valeva per le matrici di rotazione solamente quando le origini erano coincidenti di tutte le matrici di rotazione. Adesso riusciamo a farlo quando non sono coincidenti. E in ogni singolo passaggio, da AN a N-1, da 2 a 1, da 1 a 0, in ogni singolo passaggio, all'interno di quelle terne, di quelle matrici 4x4, sono presenti sia le informazioni di rotazione, sia le informazioni di traslazione. E la relazione l'abbiamo scritta qua. Per ricavare questa qua è la stessa cosa che abbiamo fatto per le matrici di rotazione, cioè l'avevamo mostrata solamente per due, avevamo detto ok, noi supponiamo di conoscere Pn tilde, noi sappiamo che Pn tilde n-1 sarà pari a matrice di rototrazione che va da n a n-1. E poi sappiamo che P tilde n-1 sarà dato dalla matrice di rotazione che va da n-1 a n-2 e otteniamo P tilde n-2. Se andiamo a sostituire, questo è quello che abbiamo visto finora, cioè nel passaggio del sistema di riferimento o un altro abbiamo la matrice di rototraslazione. Se andiamo a sostituire questa grandezza qua, Pn-1, qua dentro, quello che otteniamo è che Pn-2 uguale a Nn-2 per AnN-1 Pn. E quindi abbiamo mostrato un piccolo passaggio di questa catena. Se la cosa si ripete, salta fuori esattamente questa relazione qua, che è la relazione che stavamo cercando. Domande? Allora, questo è molto comodo e molto chiaro dal punto di vista concettuale. Non sempre viene utilizzato questa modalità nella realtà quando si lavora numericamente. Perché? Perché attenzione che qua si fanno, quando noi eseguiamo questa operazione matriciale, vengono fatte anche delle operazioni che non servono a niente. Cioè, se voi mettete quelle matrici in MATLAB e eseguite il calcolo, a un certo punto voi calcolerete, farete delle operazioni che sono 0 per delle quantità più 1 per 1. Ok? Questo porta via tempo. Era solamente per farvi notare che questo semplifica molto le cose dal punto di vista simbolico e concettuale. Però non sempre si adotta questo principio qua. Cioè, l'ultima riga di quella prova là, le operazioni non vengono fatte. È che il MATLAB è comodo e fa l'operazione in automatico di tutta la matrice, quindi fa a capo anche tutti i numeri. Ma insomma, è solamente un dettaglio. A parte adesso che le velocità di calcolo sono talmente elevate che apprezzerete quello che dirò adesso più avanti, quando faremo la cinematica inversa. Però solitamente in robotica veniva questo: i calcoli di cinematica, che erano molto onerosi dal punto di vista computazionale, venivano fatti ogni decimo di secondo. Dopodiché, tra un decimo all'interno dello stesso decimo di secondo, quello là veniva suddiviso quel tempo e veniva e all'interno del centesimo si faceva il loop sul controllo per vedere che i motori andassero effettivamente su quella posizione là e si interpolava le relazioni, i valori calcolati dall'analisi cinematica. Sono andato proprio 2 settimane fa in un'azienda, vedevo un'azienda che fa robot, quelli ad alta velocità, e loro mi hanno detto che non si fa più così. Ossia, il controllo viene fatto circa a 1 kHz e viene fatto in concomitanza con l'analisi cinematica di posizione. Cioè, cinematica, controllo e tutto viene fatto tutto allo stesso tempo, perché tanto le potenzialità di calcolo sono così elevate che ci piazzano dentro anche matrici con gli uno, che chi se ne frega, tanto le velocità di calcolo ci sono. Quindi queste considerazioni venivano fatte qualche anno fa, adesso non è più un problema. Vabbè, al di là di questa valutazione inerente ai problemi numerici, consideriamo quello che è un po' il problema, perché non abbiamo ancora definito qual è, abbiamo introdotto degli strumenti matematici per riuscire ad effettuare l'analisi cinematica, ma non abbiamo ancora parlato del problema dell'analisi cinematica. Vabbè, questo l'abbiamo già visto, anche lo Scala Robot, forse questo non ve l'ho mostrato come... Questo è un pentalatero, è un robot parallelo con 2 motori belli potenti messi fissi, quindi l'inerzia sui giunti è bassissima e questo permette di essere molto veloce. Tra l'altro lo spazio di lavoro di questo qua è molto elevato grazie a una configurazione di cinematica su questi link qua. Però lasciamo perdere, ecco, partiamo da qua. Allora, su ogni singolo grado di libertà, quindi su ogni singolo giunto, è presente la variabile di giunto, ossia il gomito, la spalla, il polso. Ogni elemento del robot nel passaggio da un link a un altro contiene un'informazione che è quella che in meccanica razionale chiamavate coordinate indipendenti o comunque il grado di libertà da controllare. Allora, questa slide vi definisce in maniera chiara qual è il problema dell'analisi cinematica diretta. Noi avevamo parlato all'inizio dell'analisi cinematica diretta, vi ricordate, avevamo fatto qualcosa o no? Forse avevo introdotto con meccanica applicata alle macchine, però qua in robotica avevamo detto in cosa consiste il problema della cinematica diretta inversa?
No.
No, ok. Allora, nel robot ci sono, due set di grandezze che sono rilevanti. La prima sono le informazioni riguardanti l'effetto. E in cosa consistono queste informazioni? Consistono nella posizione dell'endefetto e nell'orientazione dell'endefetto. Perché sono grandezze rilevanti? Perché sono quelle che permettono di eseguire l'operazione. Se io devo andare a prendere questo oggetto, poco importa quali sono le informazioni sul mio braccio. A me non interessa dov'è il sistema di riferimento dell'avambraccio o del braccio. A me interessa qual è il sistema di riferimento della presa. Per cui quello è rilevante, però ci sono altre informazioni che sono rilevanti e sono le variabili di giunto, quelle che ho appena detto qua. Perché sono rilevanti? Perché quando io faccio in modo che il robot vada ad eseguire una determinata operazione, io devo controllare le variabili di giunto. Quindi devo dire al motore, a ogni singolo motore, di andarsi a posizionare a ben determinate posizioni angolari rispetto al tempo che sono pianificate. Ecco perciò che queste informazioni sono importanti. La cinematica consiste sostanzialmente nel collegare le le informazioni dell'end effector alle variabili di giunta. E dove sono contenute? In che oggetto abbiamo per esprimere le informazioni dell'end effector? Guardate questo schema qua. Questo rappresenta un robot in cui qua con i puntini vengono indicate le ulteriori giunte che sono dentro, e questa è la terna collegata all'end effector, che qui è indicata con SENEAE, ok? E per end effector SAN sostituiscono gli XYZ, quindi immaginatevi come versori di una terna destro gira. E poi c'è B. Cosa indica questa B? Questa B indica che questi versori devono essere noti rispetto alla terna di base. Quindi l'informazione dell'end effector saliente per noi mi deve dire come è orientato l'end effector e qual è la posizione dell'origine della terra associata all'end effector rispetto a chi? Rispetto alla terra di base. Perché rispetto alla terra di base? Perché se io voglio che il robot faccia un'operazione, questa operazione devo esprimere in termini quantitativi rispetto a un riferimento che sta alla base dello spazio di lavoro del robot. Io voglio incollare questa piastra, io ho una retta che deve essere percorsa rispetto alla terna di riferimento della piastra, non rispetto alla terna di qualsiasi braccio del robot. E questa informazione dov'è contenuta? È contenuta nella matrice di dotto traslazione che esprime il passaggio da E a B, dall'end effector alla base. E noi sappiamo come costruirla. Sappiamo come costruirla, sappiamo che cos'è. E dove contiene le informazioni? Le contiene nel primo blocco e nell'ultimo blocco. Le prime 3x3 righe sono esattamente la matrice di rotazione della terna dell'end effector rispetto alla terna di base. L'ultima riga è l'informazione dell'origine della terna dell'end effector rispetto alla terna di base, infatti è P e B. Noi riusciamo a esprimerla numericamente con dei valori numerici, vengono proprio indicati i numeri. E poi qua nello specifico non vi mette in forma generale matrice di dotto traslazione R e B, come sarebbe, come uno ci si aspettava, perché noi là mi aspettavo qualcosa di questo tipo. R e B e O e B vengono anche esplicitate le colonne, perché noi abbiamo visto nella prima lezione che ogni singola colonna della matrice di rotazione che va da E a B è data dalle componenti dei versori della terna dell'end effector rispetto alla terna di base, per cui questo qua N, e questo N rappresenta quello che noi originariamente consideravamo X, quindi è espresso, è il versore XN espresso rispetto alla terna di riferimento di base B. S rappresenta l'Y e A rappresenta lo Z, il versore Z, quello che chiamavamo versore Z. Ok? Attenzione però, qua c'è aggiunta anche in maniera sintetica un altro dato, perché vedete questi versori e questa origine è messa in funzione di Q. Cos'è questo Q? Quello Q è una ampla. Quindi Q è 1 QN, un altro N, non questo N qua, insomma chiamiamolo QN, così non facciamo confusione. 1 N sono i gradi di libertà, quindi vuol dire che ovviamente sia la matrice di rotazione sia l'origine è in funzione dei valori dei giunti che ci sono su ogni singolo elemento da robot. Quindi qui c'è un giunto di rotazione, un altro valore di rotazione, un giunto di traslazione, quindi con un valore di traslazione, un valore di rotazione e via dicendo. È chiaro che se noi modifichiamo questi valori si modificherà di conseguenza anche la matrice di rototraslazione complessiva da E a base. Adesso riusciamo a definire, detto questo, bene qual è il problema dell'analisi cinematica diretta. Consiste in questo: conoscendo Q, calcolare T. E possiamo anche intuire qual è il problema riferito all'analisi cinematica inversa. Conoscendo T, calcolare Q. Ok, vediamo un esempio. Questo è un manipolatore piano, quindi molto semplice, proprio per far capire il concetto di base. Ha due gradi di libertà, teta 1 e teta 2. Vedete che in effetti teta 1 esprime la posizione angolare del primo motore che è attaccato a terra, teta 2 esprime la posizione angolare di questo link rispetto a teta 1 perché il motore è a cavallo dei due link e riesce a posizionare, a definire la posizione relativa di un link rispetto a un altro, per cui è giusto che teta 2 sia l'angolo formato tra questo link e la proiezione del primo link. Ok, in questo caso vedete abbiamo A, S e N sarà verticale e quindi se noi prendiamo i versori di questa terra qua dobbiamo trovare il modo di esprimerli esplicitamente in funzione degli angoli teta 1 e teta 2. Allora, partiamo da NAB. NAB qua in figura è il versore verticale, quindi nella prima colonna della matrice di rotazione T e B dobbiamo riempire la prima colonna con la proiezione di N rispetto a XB, YB e ZB e quindi avrà valore che sarà 0, 0 e 1 perché è orientato lungo Z, quindi 0, 0 e 1. Sotto avremo 0 chiaramente perché c'è qua. Poi dobbiamo esprimere i versori S e B. Dunque S è questo qua. Rifaccio la figura sotto. Questo è teta 1, questo è teta 2, quindi questo sarà teta 1, perciò questo è il versore S e questo qua sarà l'angolo teta 1 più teta 2, quindi la sua proiezione verso il basso di S e B quindi la sua componente prima dobbiamo calcolare la componente rispetto all'asse X, avrà una componente positiva e sarà pari a questa grandezza qua e sarà pari a 1 per il seno di teta 1 e teta 2, e infatti qua seno teta 1 più teta 2, quindi sarà seno di teta 1 più teta 2, che quest'angolo è proprio teta 1 e teta 2. Poi avrà la componente lungo l'asse y, che sarà negativa, che è discorde, e sarà coseno, col segno meno, di teta 1 più teta 2. E poi avrà valore 0 lungo l'asse z, perché non ha proiezione lungo l'asse z. Ok, consideriamo invece l'ultima colonna, che è AB. Questo è A, e quindi le sue componenti saranno questa e questa. Lungo l'asse x sarà il coseno di teta 1 più teta 2, coseno teta 1 più teta 2, e lungo l'asse y sarà il seno, però col segno positivo questa volta, seno teta 1 più teta 2, e sempre 0 e 0. Adesso consideriamo l'ultima colonna. L'ultima colonna cosa contiene? Contiene le coordinate dell'origine di questo sistema di riferimento rispetto alla terna di base. E qui è una composizione vettoriale da fare, perché le coordinate lungo x e lungo y di questo punto geometricamente saranno date da questo primo, lo scrivo qua, come l'ha chiamata, P e B, sarà data da A1, quindi questo primo link, per le componenti cos teta 1, sen teta 1, che sono le componenti lungo x e lungo y, e sotto avrà 0 lungo z, più cosa? Più A2 per le componenti lungo x e lungo y di A2, considerando però che A2 è orientato rispetto all'orizzontale di un angolo pari a teta 1 più teta 2. Quindi qui avremo coseno teta 1 più teta 2 e seno teta 1 più teta 2 e poi 0. E questo è esattamente quello che è scritto sull'ultima colonna, o perlomeno le prime tre componenti dell'ultima colonna della matrice di autotraslazione, che va da B a da E, dall'end effector alla base. Ok, perché abbiamo risolto il problema dell'analisi cinematica diretta? Perché se adesso noi diamo dei valori, assegniamo dei valori a teta 1 e teta 2, li sostituiamo qua dentro, facciamo tutti i calcoletti e ci troviamo la matrice T. Quindi stiamo calcolando dalla matrice T trovare il valore teta 1 e teta 2, ma da teta 1 e teta 2 trovare la matrice T. Quindi è un problema di cinematica diretta. Domande? No. Ok, facciamo un altro po' di pausa.